spesso veniva a trovarmi in visita Benedetta. Portava con sé, non so se per malcelato imbarazzo o per ritrovato spirito, la squillante bellezza della sua gioventù, che pareva non volesse né sfiorire né trascolorare, a dispetto di quel che le era capitato per via di quell'aido del Nelli. «C'hai qualcheduno?» mi capitava di chiederle. «Qualcheduno, sì», e sospendeva il discorso guardando su per aria come a cercar sul soffitto la conferma alle sue affermazioni che si facevano via via più rade e pungenti. «Mi vogliono bene?» «Certo, tutti, a modo suo. Il notaio per Natale m'ha perfino regalato 3 paia di calze per l'inverno e ci ha portato il panettone perché se ne potesse mangiare tutti. È buffo il panettone, sai, sembra la topa che si pigliava dal fornaio per merenda quando ci si ritrovava 2 lire in tasca. Te lo ricordi com'era buona? E ti lasciava lo zucchero sulle labbra e te ti leccavi in continuazione. Anche Don Saverio, il prete, è stato gentile. Per una sminciatina di puppe mi dà sempre più di quel che chiedo e con quei soldi lì, insieme a quelli che ci mandi te, insomma, si campa. Ti manca nulla a te?» «No, nulla. Nulla e men di poco. O dell'amnistia e dell'indulto si sa qualcosa. Ormai è questione di poco tempo.» «Ma boia! Ma chi te li scrive i discorsi a te? Oggi cosa hai fatto? Hai mangiato le paroline?» E fu così che con il proseguire delle visite di Benedetta e delle conversazioni che ne seguivano, finì che l'amnistia e l'indulto li concessero davvero. Tranne che per il povero Poletti, per il quale nessun provvedimento di clemenza sortì un qualsivoglia effetto, datosi che ergastolano era, e ergastolano rimase fino alla fine dei giorni che gli toccarono in sorte, e durante i quali dovette camminare a passi malfermi sulla luce che l'illuminava, ora accecante, ora fioca, come la fiamma di una candela di seco. I più contenti per l'amnistia erano di certo i politici, gente che doveva scontare qualche anno non perché avesse fatto chissà che di male a qualcuno, ma perché aveva detto quel che non si poteva dire. E mi creda, reverendo, non so proprio rappresentargliene i come e il perché, ma da allora non mi son mai spiegato come financo le parole possano costituire un crimine. Il mio avvocato d'ufficio era tornato a trovarmi per via dei calcoli che c'erano da fare per via della buona condotta, degli anni indultati e della cancellazione del residuo di pena che avevo ancora da scontare. Si era fatto vecchio tutto d'un picchio, le guance gli cascavano giù, penzoloni, e lo sguardo non rifletteva nemmeno per poco quell'abilità oratoria nel dibattito forense che indubbiamente aveva e che tutti gli riconoscevano. In galera si diceva che avesse un malaccio e che ormai gli restasse ben poco da campare. Come fu, come non fu, i calcoli tornavano come se li avesse fatti col pallottoliere e, quando lo vidi per l'ultima volta, mi disse che sarei uscito di lì a una settimana. Ne fui felice, sì, e questo non potei negarlo, ma mi ero abituato a scandire le giornate con lo scorrere del tempo della privazione della libertà. Un professore comunista, di quelli dei politici, mi raccontò una sera, prima che le luci si spegnessero sull'abisso della notte, che c'era un filosofo che si era occupato del tempo interno e del tempo esterno, che 24 ore erano le stesse per tutti, questo era certo, ma che dipendeva da come uno li viveva. Bergson, mi pare si chiamasse quel filosofo, e io, il tempo che cadeva su tutti noi come uno stillicidio, lo avevo incominciato a vivere con rassegnazione, facendo di quel patrimonio di lentezza che m'era stato dato in sorte un bene prezioso. Non mi restava quasi altro nella mia cella, a parte un paio di lenzuola ruvide da cambiare una volta alla settimana. Il direttore del carcere non era cattivo, poveromo, un tipo basso di statura, calvo e sudaticcio, che amava più le carte bollate che occuparsi della sorte dei suoi detenuti. Pochi giorni prima della mia scarcerazione mi disse due parole di circostanza, accozzando convenevoli che non bastavano a riempire l'aria greve di quel luogo. Mi raccomando, Verticelli, schiena dritta e guardare avanti. Il peggio è per noi che qui ci ritroviamo e qui dobbiamo restare. Pensai che verrà molti che avrebbero fatto a cambio tra la loro condizione e la sua costretta, si fa per dire, a tradursi nella posizione di qualche nulla osta, se qualcuno gli chiedeva per iscritto di potersi comprare un po' di cioccolata o un pacco di zucchero. Lo pensai, ma non glielo dissi. In parlatorio mi aspettava la Benedetta. S'era messa uno scialletto rosso con la trina che le illuminava il viso, a dispetto del freddo che le illividiva le mani, raccolte come in una circospetta preghiera e appoggiate sul grembo. «Sicché ti fanno uscire, via! Sei contento? Noi sì, tutti. Non ti preoccupare di nulla, per i primi tempi ci s'arrangia. È venuta a stare con noi anche l'Annina, te la ricordi? Sì, la figliola del Bientinesi. Ora fa la maestra ai bimbi delle scuole. T'aspetta tanto anche lei». Dell'Annina, a dire il vero, ricordavo assai poco, solo che da ragazzetta avrà avuto 7 o 8 anni, amava sgambare su una bicicletta mezza rotta che il Nenciati le aveva comprato perché diceva «Gli è un demonio, non c'è versi di farla star ferma». Ma del perché ella m'aspettasse a casa non riuscivo a capacitarmi, o forse me ne capacitavo anche troppo bene. Era sempre stata brava l'Annina del Bientinesi, tanto a scuola come a casa. Qualche volta, sempre da bimbetti, s'andava al mare a far favolli e lei metteva sempre nel cestino della bicicletta che conduceva a mano, perché io non ce l'avevo, una bottiglia di limonata che aveva fatto insieme a sua madre e, mentre si bagnava i piedi alla ricerca di un crostaceo da mettere nel cacciucco, me ne offriva quanti sorsi io ne volessi. «Lo senti? È sempre bella fresca, ti piace?» E il giorno in cui, salutate le mie guardie più per dovere di occasione che per moto spontaneo del mio animo, varcai il portone del carcere per tornarmene in quel fuori di cui tutti parlavano, l'Annina era lì ad aspettarmi davvero. «O Annina, o te? Son qui. Non te l'aspettavi, eh? Volevi che ti mandassi la limonata?» Era bella così, anche rincantucciata nella sua ritrosia di avvicinarsi a me, appoggiata al manubrio della bicicletta, col golfino di lana ripiegato ordinatamente nel cestino di vimini intrecciati alla meglio. Portava un vestitino nero un po' aderente, di quelli che, mi dissi, li fabbricavano solo per le maestrine graziose e col corpo che pare voler scoppiare e imporsi in quell'andirivieni di lapis rossi e blu. Ma La tua mamma? I tuoi? La mia povera mamma è morta che saranno 2 anni ormai. Il mio babbo si è accompagnato dopo poco e ora sta per conto suo, si fa per dire, in casa di quella poco di buono, intendo. Lasciò scorrere la pausa di un respiro, poi riprese. A me di stare da sola, lo sai, non m'è mai punto garbato, sicché la benedetta mi ha detto che se mi pareva potevo stare da voi per un po'. Qualche soldo glielo passo, ma mi dispiace che non la possa aiutare nelle faccende con tutto il da fare della scuola. Lei mi lascia sempre qualcosa da mangiare e a me mi fa comodo, lo sai, ma contento di poco. Lo so, se sei venuta ad aspettarmi fuori di galera, t'accontenti di poco, sì. O scemo, costi, se l'ho fatto un motivo ci sarà. Te cosa dici? T'ho sempre voluto bene e te ne voglio, ma te... E io nulla? Ma che? Nulla. La gioventù fa questi altri scherzi a Nina, pare eterna, e poi invece la vecchiaia te la ritrovi lì. E il budello della Sitrì è di sua madre viva e morta nel casino. Esplodemmo in una risata, di quelle risate, reverendo, che rimbombano dei sapori dell'infanzia, degli odori dei fossi di Livorno, dei primi e tiepidi amori primaverili, mentre si stava sdraiati sui prati della Fortezza Nuova ad aspettare di darci un bacio e si restava contenti per una settimana. E fu in quel ridere che mi venne in mente, come in un balenar di temporale, che sì, in fondo, anch'io alla Nina avevo sempre voluto bene. A lei, alle sue biciclette, alle sue ginocchia sbucciate quando cadeva per terra nell'impeto di dare una pedalata più energica. Magari ci si sposa. Che dici? Che te certe cose le capisci subito al volo, citrullone. E poi, se vengono dei figlioli, si tengono. O cosa vuoi fare? Buttarli via? Ah, no, di certo. Tutt'al più, se il primo è un maschio, lo porterò a far favori e a giocare a pallone. Perché? Se è femmina, cosa fai? La fai studiare dalle orzoline? Le cinsi le spalle col braccio e ci avviammo a piedi. Tutto mi pareva perfetto. Tutto aveva un ordine, un senso. Le sue spalle fragili, la sua bicicletta, il freddo che avevo patito in galera, i discorsi dolorosi e pungenti di Benedetta, l'umidità che cominciava a scendere. E se s'ammalano? I figlioli sono come i frignoli, ti s'attaccano al culo e prima di guarire fai in tempo a morire per conto tuo. I bimbi sono delicati, basta un colpo di fresco, una bronchite, una tosse canina, un malinverno traditore. Feci finta di non averla nemmeno sentita.